Cassetta numero 1, lato A. Giovani del 2000. Informazione per i giovani del terzo millennio. Numero 10, settembre 2003. Direttore, professor Carlo Monti. Vice direttore, Maurizio Martini. Redattori, Alessio Lenzi, Mario Lorenzini. Redazione, via Francesco Ferrucci 15, 5100 Pistoia. Telefono 0573 22016. Email redazione @gio2000.it. Sito internet www.gio2000.it. Tipologia notiziario. Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Firenze al numero 4197 del 26/6/2000. Gli articoli contenuti nel periodico non rappresentano il pensiero ufficiale della redazione, ma esclusivamente quello del singolo articolista. Elenco rubriche. Annunci, comunicati, cultura, esoterismo, religioni e dintorni, hobby e tempo libero, informatica, istruzione, lavoro, normalità ed handicap, patologia, racconti e poesia, riflessioni e critiche, spazio donna, sport. In questo numero, editoriale di Mario Lorenzini. Annunci. Comunicati. Ciao Sandro, ci mancherai. Di Matteo Briglia. Esoterismo, religioni e dintorni. Il degrado dell'umanità nel corso delle generazioni fino ai nostri giorni. Di Vita Universale. Riflessione al documento sull'omosessualità firmato da Sua Divina Sapienza Ratzinger. Di Maurizio Martini. Vi sembra una cosa normale? Di Costantino Paglialunga. Lettera aperta di Elisa Alfier. Informatica. Outlook Express, lezione 7. Regole di posta elettronica. Di Paola Vagata. Musica. Semplicemente rosso, semplicemente bello. Sono tornati i Simply Red. Di Weiner Broccoli. Racconti e poesia. Ruvido Saio di Simona Convenga. Riflessioni e critiche. Neon di Lucia Geri. Editoriale di Mario Lorenzini. Sperando che la calura eccezionale estiva sia passata, vogliamo offrirvi, come sempre, quanto di meglio i nostri articolisti hanno sfornato. Innanzitutto, questo numero è circa il 25% più corposo dei precedenti. Abbiamo finalmente inaugurato la rubrica Annunci. Qualcuno si è fatto avanti, rendendosi disponibile ad ampliare il proprio giro di conoscenze. Speriamo che anche altri seguano le orme di questa ragazza e sfruttino questo spazio. In questa uscita, che per altre tre abbiamo inoltre il privilegio di pubblicare, il libro Ruvido Saio, della professoressa Simona Convenga, che ormai conoscete per i suoi scritti che accompagnano la rubrica Racconti e poesie, ormai da un po'. Ringraziamo pertanto Simona per averci fatto dono di quest'opera pregevole. A proposito di cambiamenti e aggiornamenti, sul nostro sito è presente il link per scaricare vecchi numeri del giornalino, che purtroppo non funziona. Questo accade perché prima è stata realizzata l'infrastruttura del sito stesso, dopodiché sono stati immessi i contenuti e ovviamente i numeri precedenti sono ancora latitanti. Contiamo comunque di riuscire entro la fine anno a rendere operativo questo collegamento. Beh, come ho detto in apertura, ciò che ha caratterizzato di più quest'estate è certo le rappresaglie che ancora e forse per sempre fanno parte del Medio Oriente, è stata questa ondata di caldo anomala. Caldo con punte di 38-40 gradi e più gradi all'ombra, che hanno provocato non pochi disagi e anche delle vittime, specie tra gli anziani. Tanta la quantità di umidità nell'aria che ha notevolmente aumentato la percezione degli effetti negativi sul nostro corpo. Il tutto si è protratto per molto, davvero troppo tempo. La mancanza di partecipazioni ha provocato siccità, danni alle colture, eccetera. Gli esperti non sanno più che pesci prendere, non sono più in grado di fare previsioni meteorologiche attendibili. Questo tempo pazzo ha messo in difficoltà anche loro. C'è chi dice che sono 50, 100, 200 anni che non si presentava una stagione così torrida. Francamente, permettetemi un po' di sfiducia in queste affermazioni. Sarà perché io, e anche questi grandi esperti, non c'ero 100 anni fa. O meglio, in che modo si misuravano certe condizioni climatiche e come se ne teneva traccia? Siamo sicuri che non sia cambiato niente nell'atmosfera, nel terreno, nel tessuto acqueo? Io non credo che sia necessario avere cognizioni da illuminare per sapere la risposta. Basta essere un contadino, fermarsi di tanto in tanto mentre si lavora nei campi e dare un'occhiata intorno. Ma chi parla non è laureato in geologia, meteorologia e simili. Per la società, o meglio, le istituzioni, non sono certificato come attendibile. Annunci. Ciao, sono Mary, ho 21 anni e sono non vedente. Mi piacerebbe fare nuove amicizie. Se volete scrivermi, fatelo al mio indirizzo di posta elettronica. Maria Teresa Comberiati, @tin.it. Comunicati. Ciao Sandro, ci mancherai. Di Matteo Briglia. Negli ultimi mesi sono scomparsi parecchi personaggi importanti del mondo dello spettacolo, del cinema, del giornalismo, ricordati più o meno intensamente dai media, da colleghi ed amici che hanno ancora la fortuna di abitare il pianeta e che con essi hanno percorso lunghi tratti di strada. Quel che a mio avviso meglio rappresenta la carica emozionale, il carisma e lo spazio che questi personaggi hanno saputo ritagliarsi in questo mondo, alla fine resta sempre il ricordo balbettato a caldo dall'uomo della strada. In questo senso, la morte di Sandro Ciotti, la voce sportiva della radio italiana per oltre 45 anni, ci colpisce e tocca in maniera particolare. Ovviamente non ci riferiamo al ciclo di vita individuale che alla fine ci accomuna e differisce individualmente per durata ed eventualmente azioni compiute, notorietà raggiunta, tutte le variabili comunque discutibili e di scarsa rilevanza. La morte di Sandro ci rattrista particolarmente perché sconfessa il nostro invecchiamento, perché ci priva di una grossa fetta di immaginario individuale e collettivo, perché opera un brusco razionamento in quanto ad eccitazione da febbre a 90, che sapeva assorbire elettricità ed alimentare fiabe popolate da elfi, gnomi o mostri cattivi sussurrati da una inquietante voce rauca. Uwe Zeller, Mariolino Corso, Mazzola, Rivera, Zico, Platini, Maradona. Chissà perché le prime quattro immagini evocate dall'improbabile voce di Ciotti riuscivano a trasformare le nostre case in angoli paradisiaci. Assolutamente rassomiglianti, perfettamente in temperatura, scenario confortevole in cui prepararsi a soffrire pene indicibili da soffocare in gola, i pugni serrati, la faccia stralunata, da sbraitare ai 420 in modo da render partecipi del dramma i vicini della strada accanto. Chiudevamo gli occhi, ci si accertava che la radio non presentasse difetti di sintonizzazione. Eh sì, spesso la voce di Sandro dava anche di questi dubbi, ed ascoltavamo i primi quattro gracidii. Spalti gremiti ai limiti della capienza, terreno perfettamente agibile, ventilazione leggermente apprezzabile. Dirige il signor Anolin, coadiuvato dai signori Barbera e Cinciripini. Perfetto, che è il prato di casa mia, oltre che pinguino o ventagli? Una domenica italiana di calcio ed ozio, oltre che giornata d'ordinaria follia. Con la scomparsa di Ciotti perdiamo probabilmente uno tra gli italiani più colti, raffinati ed eclettici di sempre, sicuramente tra i primi 100, in fatto di ricchezza di vocabolario. Le sue radiocronache evocative, analizzate a posteriori su carta, erano di fatto vere e proprie enciclopedie di lingua italiana corretta, sfide provocatorie all'Accademia della Crusca. virtuoso della musica jazz, pianista eccelso, critico musicale di levatura internazionale, sempre presente al Festival della Canzone Italiana dalla prima all'ultima nota, sin qui eseguita all'Ariston. Ciotti ci ha davvero regalato momenti indimenticabili, sempre conditi da quella sottile ironia intrisa di intelligenza, sense of humor e cinismo di chi non prende mai troppo sul serio se stesso ed il mondo che lo circonda. Ci mancherai, Sandrone. Esoterismo, religioni e dintorni. Il degrado dell'umanità nel corso delle generazioni fino ai nostri giorni, di vita universale. In occasione di un grande incontro internazionale di cristiani delle origini ad Altfeld in Germania, nel periodo di Pasqua 2003, il relatore dottor Christian Seiler ha rilasciato una conferenza su questo tema, che vi riportiamo. Traduzione di Bruno De Vivo. L'essere vivente, che oggi si definisce orgogliosamente Homo sapiens, probabilmente vagabonda su questa terra già da 200.000 anni. Per la maggior parte di questo tempo in gruppi di cacciatori, pescatori o cibandosi di frutta. Soltanto circa 12.000 anni fa, i nomadi si trasformarono lentamente in agricoltori sedentari. Si svilupparono comunità rurali e città, la più antica delle quali è Gerico, nella valle del Giordano, risalente all'anno 6800 avanti Cristo. Circa 5.000 anni fa sorsero le culture più altamente progredite della protostoria, ossia del periodo più recente della preistoria. Una delle prime nelle regioni alluvionali dell'Eufrate e il Tigri, nell'odierno Iraq. Un po' più tardi, nella valle del Nilo, ebbe origine la seconda cultura altamente sviluppata, appartenente alla storia umana antica. La terza, intorno al 2500, nella valle dell'Indo, e una quarta in Cina, circa nel 1500 a.C. Per quanto concerne la storia occidentale, fu la Mesopotamia, la terra che si estende fra l'Eufrate e il Tigri, ad assumere un significato ricco di valori simbolici. Lì è stata rinvenuta la prima cultura anteriore al grande diluvio, nell'epopea di Gilgamesh, deità della mitologia sumerica. Lì, secondo il racconto della Bibbia, c'era il giardino dell'Eden, lì c'era la città di Ur, dove nacque Abramo e da dove si sarebbe messo in cammino per migrare nella terra promessa con il suo seguito. In Mesopotamia, i Sumeri furono gli inventori della ruota, del torno da vasaio, del carro, della scrittura e del più antico sistema di calcolo, e sempre in Mesopotamia sorsero i primi grandi imperi, i cui regnanti si ritenevano rappresentanti di Dio. Alcuni secoli più tardi, i Semiti scacciarono i Sumeri e Sargon I, re di Agadee, si autonominò re dei quattro continenti. Egli allora non si ritenne più solo un rappresentante di Dio, bensì rivendicò il diritto, come fosse Dio stesso, di governare il mondo. Vediamo come già nella preistoria dell'umanità, dalla megalomania degli uomini, nacquero ideologie politiche. Circa nel 1700 a.C. sorse in Mesopotamia, nella terra fra i due fiumi, il regno di cui tutti ricordiamo il nome, Babilonia. Con la sua torre, come ci è tramandato dalla Bibbia, e con la confusione delle lingue che ne derivò, essa è un altro simbolo della presunzione umana. Il più famoso sovrano di Babilonia era Hammurabi, il primo re che fece mettere per iscritto ed esporre pubblicamente su una colonna di basalto le sue leggi in scrittura cuneiforme. I libri di storia esaltano il livello culturale di quest'antico stato e impero mondiale, la sua pittura e l'architettura con cui furono costruiti i suoi templi e palazzi, i suoi giardini pensili e mausolei. Molte cose avevano raggiunto un alto grado di sviluppo, strumenti musicali, l'artigianato e la moda. Il rovescio della medaglia era la brutalità della bellicosa aristocrazia che assoggettò il proprio popolo e si annesse ai popoli vicini. Già allora l'arricchimento personale con possedimenti terrieri e mandrie di bestiame, la ricerca del potere e la cosiddetta guerra giusta determinavano la vita dei popoli. Il dominio di pochi sopra molti prendeva forma. La divisione di due parti della società in signori e servi divenne per millenni il modello base dell'ordine, ovvero del disordine sociale. La storia continuò in conformità. Tra le popolazioni una battaglia seguì l'altra. Ittiti, Assiri e Persiani si scagliarono violentemente l'uno contro l'altro, fino ad arrivare ai Greci e ai Romani, che, in collegamento con la tradizione ebraico-cristiana, divennero i padri spirituali e politici dell'Occidente. Già nella loro patria, i massacri nelle guerre e i genocidi furono una componente costante della storia dell'umanità. Si pensi, per esempio, alla guerra del Peloponneso tra Atene e Sparta nel V secolo a.C., oppure alle guerre puniche tra Roma e Cartagine nel III secolo a.C. Naturalmente vi furono anche periodi luminosi in cui la filosofia e la poesia raggiunsero il loro apice. All'ingresso dell'oracolo di Delfi si poteva leggere la seguente esortazione: «Riconosci te stesso». Un uomo come Socrate discuteva di filosofia pubblicamente nelle strade e nelle piazze di Atene, e Platone sviluppò la sua dottrina delle idee che la consacrò padre della filosofia occidentale. Insieme alla filosofia e alla poesia iniziò a svilupparsi anche ciò che si definisce l'arte di governare, per esempio ad opera di uomini come il greco Pericle, nella metà del IV secolo a.C., che provvedeva al mantenimento della democrazia e della pace ad Atene, oppure sotto l'imperatore romano Augusto, che, dopo la sanguinosa guerra civile di Roma, sostituì la violenza umana con un'epoca di pace durata 40 anni. Era il tempo in cui nacque Gesù di Nazaret. Anche questi periodi, tuttavia, erano solo brevi interruzioni della lunga catena di delitti contro lo Stato e di massacri, di scorrerie e terrificanti orrori della guerra, di cui è costellata l'antichità. Sofocle, il grande poeta greco, disse: «La mostruosità ha molti aspetti, ma nulla è più mostruoso dell'uomo». Il mostro uomo non può in nessun modo giustificarsi con l'ignoranza. Ciò era già noto ai filosofi e ai poeti che apparvero in Grecia nella veste di sapienti maestri. In India fu Buddha, in Iran Zarathustra e in Cina Confucio. Indipendentemente l'uno dall'altro, ma quasi contemporaneamente, nel VII secolo a.C., tutti questi maestri fecero presente all'umanità l'illusione e la caducità dell'esistenza terrena. Per il giudaismo e il cristianesimo, dopo Abramo, fu Mosè la figura centrale, il più grande profeta prima di Gesù di Nazaret. Dopo la fuga dall'Egitto, egli ricevette da Dio i 10 comandamenti che comunicò al suo popolo. I suoi seguaci, tuttavia, presto li dimenticarono e si misero a ballare intorno al vitello d'oro, cosa che accese l'ira del profeta. Che lui abbia veramente ridotto in frantumi le tavole della legge resta da vedere. In ogni caso, è inimmaginabile che il portatore del comandamento non uccidere possa aver fatto uccidere 3.000 uomini per vendetta, come afferma la Bibbia. In questo tratto, per la prima volta, questo libro inizia a dipingere la storia della salvezza con connotati satanici. Il profeta di Dio è descritto come uno che compie delle stragi e Dio stesso è rappresentato come un Dio vendicatore che esorta alla guerra e all'assassinio. Questa Bibbia sanguinaria non può essere la parola di Dio. In ampi passaggi essa consiste delle proiezioni di una classe sacerdotale avida di potere e di incubi provenienti da un truce passato storico, messo per iscritto da uomini e non certo ispirato da Dio. Il messaggio dei grandi profeti è, ciò nonostante, riconoscibile. Per esempio, la profezia di Isaia, che annunciò al suo popolo il giudizio universale, che denunciò la strumentalizzazione del diritto, lo spreco e la corruzione, e che però profetizzò anche la sventura del Salvatore ed il suo regno della pace. Oppure il messaggio del profeta Amos, che si rivoltò contro lo sfruttamento del popolo da parte dell'aristocrazia, contro la messa in schiavitù di coloro che avevano contratto debiti e contro la devozione esteriorizzata del culto dei preti. O ancora la profezia di Geremia, che mise in guardia Israele contro una guerra con Babilonia ed esortò alla pace e alla fede in Dio. Come prova della sua fede in Dio, egli comprò un campo sulla terra promessa da Dio, che fu assediata proprio dai babilonesi. Anche le visioni del profeta Daniele, che visse alla corte di Nabucodonosor, contengono una fede in Dio di dimensioni storiche. Egli rifiutava di cibarsi di carne, interpretava i sogni del re e le scritture funeste che comparivano sulle pareti. Annunciò la vittoria del regno di Dio come traguardo della storia del mondo e che il figlio dell'uomo, con la sua comparsa, avrebbe superato la resistenza dei regni terreni. Egli vede tutto ciò che accade durante lo sviluppo del potere babilonese e dei movimenti popolari con gli occhi del saggio messaggero di Dio. Tutti i profeti danno prova ad essere critici radicali della loro epoca. Essi mettono in guardia dal comprendere la storia dell'umanità in modo terreno e non come storia di salvezza. Criticano le messe dei preti che sui loro altari e con i loro sacrifici e litanie si comportano alla stregua di santoni, come se dovessero e potessero conciliare un Dio avido di vendetta. I profeti smascherano l'operato del clero, rivelando come sia tutto un imbroglio e chiedono un cambiamento degli uomini verso l'interiore e verso la giustizia reciproca. Essi criticano il modo in cui coloro che sono al potere amministrano la giustizia, criticano la corruzione e la presunzione dell'aristocrazia, ma anche gli errori dei commercianti e dei grandi proprietari terrieri che schiavizzano i contadini riducendoli in povertà, sono oggetto della denuncia profetica. Il profeta si rivela di continuo come l'avversario naturale della monarchia e del clero, non perché i profeti tramano una rivoluzione, bensì perché pretendono giustizia. Essi sono contro l'alleanza esistente tra il potere del trono e quello dell'altare e contro l'opportunismo dei politici intriganti. Reclamano la cessazione delle cosiddette guerre sante e vogliono la pace tra i popoli, dove, come disse Isaia, le spade diventino vomeri e le lance falci, e dove nessun popolo si volga contro l'altro. Gli ammonimenti profetici all'umanità raggiunsero il loro culmine in Gesù di Nazareth. Il primo figlio contemplato da Dio era apparso sulla terra non per morire in un sacrificio cruento fatto per placare un Dio collerico, bensì per esortare l'umanità a cambiare e per edificare il suo regno della pace. Egli poté dire di sé: «Io sono la vita e la verità e la vita». Quando gli fu dato il rotolo di pergamena di Isaia, egli lo aprì sul punto della promessa del futuro Messia, che dice: «Lo Spirito del Signore è su di me, poiché egli mi ha unto e mi ha mandato per portare la buona novella ai poveri ed annunciare la liberazione ai carcerati, la vista ai ciechi». Poi chiuse il rotolo di pergamena, si sedette e disse agli astanti: «Oggi, come avete udito, si è compiuto ciò che era scritto». Egli si fece riconoscere come il Messia che porta nel mondo la lieta novella dell'avvento del regno di Dio. In un'altra occasione disse anche: «Il tempo è maturo, il regno di Dio è vicino, cambiate idea e credete alla lieta novella». Pochi lo hanno riconosciuto e hanno ascoltato il suo messaggio. La maggior parte lo ha ignorato e disprezzato, gridando: «Crocifiggilo». I 2000 anni che seguirono furono persino peggiori del millennio precedente. L'alleanza tra il trono e l'altare, contro cui i profeti misero continuamente in guardia, assunse le forme più paurose. L'insegnamento di Gesù, il Cristo, all'inizio del IV secolo, sotto l'imperatore Costantino, divenne religione di Stato, in nome della quale furono condotte guerre e perseguitati gli eretici. Dall'impero romano nacque una chiesa imperiale. Non appena lo Stato si impossessò del cristianesimo, le cose andarono al contrario. Il cristianesimo ufficiale prese al suo servizio lo Stato e l'intera società. I papi diedero il via alle crociate, che degenerarono in genocidi. La paurosa dominazione dell'Inquisizione ecclesiastica estese i suoi tentacoli come una piovra su tutta l'Europa. Milioni di persone morirono nelle celle di tortura e sui roghi. Gli stati condussero insieme guerre di religione e, in quella più grande, la guerra dei Trent'anni, morì più della metà della popolazione europea. Contemporaneamente l'Occidente cristiano allungò le sue avide mani negli stati stranieri, in Sud America, Africa, India, per menzionare solo alcuni. Milioni di indigeni vennero uccisi dai missionari e dai soldati che li accompagnavano, sempre in nome del cristianesimo. Nelle guerre che si moltiplicavano veniva chiamato Dio in aiuto. Nella prima e nella seconda guerra mondiale ciascuna delle parti contendenti lo pregava affinché le arridesse la vittoria. Nella seconda guerra mondiale queste preghiere produssero 60 milioni di morti. Anche i lanci delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki furono accompagnati da simili preghiere. Oggi dai capi delle nazioni, che si definiscono cristiani, vengono nuovamente condotte guerre in nome di Dio per portare, secondo loro, la pace nel mondo. Non siamo più evoluti che nel Medioevo e anche non più di quanto lo fossero in Babilonia. In un certo senso, a dire il vero, ci comportiamo in modo ancor più satanico. Non facciamo guerre solo tra uomini, bensì anche contro la natura, contro gli animali e le piante, in una misura inconcepibile. Distruggiamo le foreste tropicali e inquiniamo i mari, avveleniamo l'aria e massacriamo milioni di bovini, di maiali e pecore in barbari allevamenti di massa, per soddisfare la nostra dipendenza dalla carne. Amiamo cani e gatti come animali domestici, apprezziamo le scimmie come abitanti dei nostri giardini zoologici, troviamo carini i topi e per la sperimentazione animale ne tormentiamo fino alla morte a milioni ogni anno. Siccome la creazione ci appare imperfetta, siamo passati a manipolarla, a clonare le piante e gli animali, mischiando le specie fino ad ottenere penosi e mostruosi prodotti fuoriusciti da un moderno laboratorio dell'orrore di un dottor Frankenstein. Come disse Sofocle 3000 anni fa, la mostruosità ha molti aspetti, ma niente è più mostruoso dell'uomo. Com'è stata possibile tanta mostruosità? Studiosi del comportamento e biologi ci riempiono la testa di parole chiave: istinto sessuale frustrato, brama di potere, istinto di morte, egoismo che si sarebbe sviluppato nella lotta per la sopravvivenza. Alcuni ritengono persino che la natura non sia meno crudele dell'uomo, così sarebbe, dopo tutto, la creazione. La creazione di Dio? È mai possibile che il caos di questo mondo provenga da Dio, dal cosmo? Negli scritti religiosi dell'umanità, sin dall'antichità si parla di un peccato originale. Oggi, grazie alle rivelazioni di Dio per la nostra epoca, sappiamo che la storia del paradiso contenuta nella Bibbia ha un significato simbolico e che il distacco da Dio non è avvenuto nel giardino dell'Eden, bensì nel mondo spirituale, quando i figli e le figlie del cielo vollero essere come Dio e perciò caddero fuori dall'ordine divino. Sappiamo anche che parti dei sistemi solari si staccarono dal complesso di universi primordiale in cicli di tempo di lunghezza inimmaginabile e che queste parti accolsero la vibrazione dei primi esseri della caduta. sappiamo che nel corso della caduta si formarono sistemi solari raddensati, nei quali si riunirono sempre più esseri caduti, che si crearono il loro ambiente materiale, diventando essi stessi esseri materiali. Nei cieli puri vale il principio: trasmetti ciò che è divino e ricevi a tua volta il divino, la pienezza. Qui vale il principio: trasmetti gli aspetti del tuo ego, energia negativa, e riceverai a tua volta energia negativa. Dalla brama di voler essere come Dio si manifestò la mania di grandezza degli esseri allontanatisi da Dio. Dal desiderio di essere come Dio derivò l'assurdo desiderio di manipolare la creazione, come infatti avviene oggi. Dalla caparbietà nata per essere contro il divino ebbe origine una civiltà che ha devastato la natura, annientato gli animali e che porta in sé la propria distruzione. La tendenza a distruggere tutto è inconfondibile, anch'essa è tuttora una reminiscenza del pensiero originale, della caduta, ossia dissolvere tutte le forme ed essere onnipresenti. Questo istinto distruttivo contro Dio non si limitò agli esseri della caduta. L'umanità è legata alle quattro forze elementari e con il suo comportamento incoerente esercita un influsso su di loro. Nel libro di Gabriele, L'orologio cosmico, possiamo leggere quanto segue. Il comportamento catastrofico del singolo e della massa si trasforma in energia negativa, sia nell'atmosfera che sulla Terra e dentro di essa. Quando energie uguali o simili entrano in sinergia raggiungendo il punto critico, eruzioni vulcaniche, terremoti, cicloni e cose simili possono esserne la conseguenza. Le dissonanze, le tensioni nelle forze elementari fuoriuscite dall'equilibrio e dall'ordine voluto da Dio si scatenano in tanti modi diversi. Conclusione: il caos di questo mondo lo abbiamo voluto noi. Non vanno a nostro debito soltanto le guerre e le carestie, bensì anche la distruzione della natura, la sua ribellione, talvolta anche certi tipi di comportamento crudele nel regno animale non sono altro che un riflesso dell'evento della caduta. In ogni caso, a cosa ci serve sapere che siamo arrivati ad un punto di rottura? Forse dovremmo cominciare a comprendere che in vista dei continui e ripetuti fallimenti della storia umana, le ricette terrene evidentemente non possono più aiutarci. Oppure, ora vogliamo tentare con la dottrina della salvezza di una superpotenza che con preghiere ipocrite e con proiettili infallibili vuole portare la pace nel mondo? Ciò è già accaduto 5.000 anni fa e allo stesso modo tra l'Eufrate e il Tigri. Oppure speriamo che il Papa ci porti la pace, per la quale si è nuovamente ufficialmente espresso con grande impeto? Anche di ciò abbiamo già esperienza. Una pausa pacifista della Chiesa tra due guerre giuste ha certamente il potere di interessare un audience, tuttavia in vista del sanguinoso passato di questa istituzione è poco attendibile. Forse però ci aiuta certamente la scienza, la biologia che manipola le piante commestibili, oppure la medicina che trapianta gli organi, oppure un'industria agraria che produce sempre più animali da macello? E come vogliamo evitare il tracollo della Terra che si fa caratterizzare da uragani e terremoti e da catastrofi causate da alluvioni? Soltanto dei visionari possono chiudere gli occhi davanti ai segni apocalittici della nostra epoca. Forse dovremmo invece rivolgerci al realistico Gesù di Nazareth. Già 2000 anni fa egli ci ha avvertito in merito alle turbulenze di questa civiltà e ha predetto il suo crollo. Infatti, egli ha fatto presente ai suoi ascoltatori di allora che avrebbe avuto ancora molte cose da dirgli, ma che essi allora non lo avrebbero capito. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera. Ciò che è annunciato con queste parole nel Vangelo di Giovanni si compie per ognuno che ha orecchi per intendere. In questo nostro tempo, un tempo che ha tutte le caratteristiche di un cambiamento epocale, nel quale Dio ha mandato nuovamente un profeta all'umanità. un altro essere spirituale nella persona di una donna con il nome tedesco di Gabriele. Attraverso lei è stato possibile al mondo spirituale dimostrare all'umanità le vere dimensioni della sua storia, la storia della caduta del cielo e della risalita, ritorno, che è iniziata, come avvenne la svolta grazie a Gesù di Nazareth, e cosa significa veramente il suo sacrificio sul Golgota. Soltanto ora facciamo l'esperienza di ciò che significano il Venerdì Santo e la Pasqua, non per mezzo di una discutibile Bibbia, che è stata spesso tanto tradotta quanto falsificata, bensì dalla rivelazione dello Spirito del Cristo Dio, data per bocca profetica. Quando Gesù, in un amore infinito per gli uomini, si addossò alla via del Golgota e sulla croce morente disse: «Tutto è compiuto», si verificò in tutte le anime qualcosa di straordinario, qualcosa che lo Spirito del Cristo Dio ha rivelato nella nostra epoca nella grande opera. Questa è la mia parola. Cito testualmente: con le parole «tutto è compiuto», che io sulla croce ho pronunciato col mio corpo terreno, si realizzò la salvezza in tutte le anime. La mia eredità, la forza parziale della forza primordiale, si suddivise in tante scintille e si ingenerò in tutte le anime. La scintilla della redenzione incominciò a brillare in ogni anima ed è da allora sostegno e salvezza. La dissoluzione dell'ordine divino e delle forme spirituali create da Dio fu bloccata. Grazie all'atto della redenzione, ogni anima può ritrovare in sé il suo vero essere, tornare nella sua patria eterna, riconoscendo se stessa con la forza del Redentore, pentendosi dei suoi peccati e purificandosi per iniziare nuovamente a vivere secondo la legge di Dio. Molti di noi conoscono questa grande rivelazione del Cristo, con la quale veniamo a conoscenza dell'insegnamento e la vita del Nazareno, dal macrocosmo dell'universo e del microcosmo del nostro corpo e della nostra anima, conoscenze queste di gran lunga superiori all'erudizione scolastica umana. Questo libro è il libro più importante che esista al mondo in questo momento. È un fatto straordinario. Siamo consapevoli di vivere nel tempo apocalittico di cui parlarono Gesù di Nazareth ed anche Giovanni di Patmos, che è anche il tempo di vivere nel tempo che è anche il tempo per il quale il Signore profetizzò il suo ritorno spirituale. Nella sua rivelazione egli ci dice in merito: «Io sono la luce del mondo. La mia venuta nello spirito è il più grande avvenimento per la terra e per gli uomini. Io, il Cristo, mi sono già incamminato, poiché la mia luce agisce già sulla terra e nell'atmosfera». Alla fine ci fa notare nuovamente la situazione in cui si trova la nostra civiltà e il suo crollo imminente. Non si tratta della fine del mondo, bensì di ciò che è detto in un altro punto della rivelazione: la fine di tutto ciò che è contro Dio. Il materialismo volge alla fine. Come ci dobbiamo regolare con i riti del Venerdì Santo, con l'uomo morto sulla croce, sebbene sia da tempo risorto? Forse festeggiando la risurrezione con il prosciutto e gli agnelli pasquali, che sminuiscono la grandezza dell'evento della Pasqua e lo confondono con i riti pagani? Cristo non vuole che perpetuiamo la sua passione sulla croce e che facciamo degenerare la sua risurrezione in una festa primaverile. No, egli vuole risorgere nei nostri cuori, vivere nelle nostre opere, nel pacifismo e nell'amore per il prossimo. Gabriele, la sua profetessa, nel libro L'orologio cosmico, scrive in merito: «Il tempo in cui ora viviamo sulla Terra è una grande svolta epocale. La cosiddetta era dell'acquario è iniziata, nella quale si delinea sempre più la divisione tra il bene e il male, tra lo stare alla destra o alla sinistra del Cristo. Ciò vuole dire che il Cristo Dio stimola gli uomini in tutti i popoli di questa terra affinché si decidano se stare alla destra o alla sinistra del Signore. Essa disse, inoltre, che sempre gli uomini si rivolgono allo Spirito di Dio e si decidono di percorrere la via interiore, seguendo l'insegnamento di Gesù, di Cristo Dio, loro Redentore, che dice assenso. Riconosci ogni giorno i tuoi peccati, pentitene, sistemali e non commetterli più. Questo insegnamento fondamentale di Gesù, il Cristo, guida gli uomini di buona volontà al comandamento principale. Ama Dio con tutto il cuore, con tutte le tue forze, con tutta la tua anima ed il prossimo come te stesso. Nel momento in cui l'umanità entra in questo periodo di svolta epocale, Gesù lo ha predetto, nel corso del tempo l'orologio cosmico rallenterà e così rallenterà anche il tempo del singolo, fino a che la svolta sarà compiuta e sarà stato raggiunto il punto nel quale il tempo per la terra e per gli uomini si fermerà, poiché il Re del Cielo avrà edificato sulla terra purificata il suo regno interiore, il regno della pace. In questo modo le tenebre si trasformeranno in luce e l'evento della caduta, che ha dato luogo ai due universi delle sfere di purificazione e della materia, volgerà lentamente alla fine. Vediamo già all'orizzonte la luce in cui si convertono le tenebre? Ciascuno si deve chiedere: da che parte sto io? Forse qualcuno pensa: come posso capire da che parte sto? C'è una bussola affidabile per determinare questa posizione: il discorso della montagna. Prendiamo per esempio le cosiddette beatitudini. Beati i poveri nello spirito, poiché loro è il regno dei cieli. Abbiamo la sottomissione alla volontà di Dio implicita in questa affermazione del Cristo, con la quale l'uomo compie la volontà di Dio? Oppure, quando nella vita quotidiana si tratta di fare pace con il nostro prossimo, mettiamo Dio da parte? Siamo in grado di dedicare i nostri pensieri e i nostri sforzi al bene comune e di non accaparrarci soltanto beni materiali? Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Come ci sentiamo quando ci colpisce una disgrazia? Diamo la colpa agli altri oppure accusiamo Dio? Oppure cerchiamo i nostri errori e le nostre debolezze che sono stati la causa della nostra sventura? Beati i miti, perché possiederanno la terra. Siamo ancora sempre gli stessi sapientoni presuntuosi che vogliono farsi valere, oppure ci trasformiamo lentamente in persone che non si limitano a parlare di mitezza, dolcezza e di bontà, ma che anche mettono in pratica? Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Siamo diventati cercatori della verità che anelano ad una vita in Dio e con Dio? Cristo ha rivelato in merito: esercitati nel vivere e nel pensare in modo positivo e diverrai piano piano un uomo giusto. Allora porterai la giustizia di Dio nel mondo e sarai anche in grado di rappresentarla, poiché compierai la volontà di Dio, il Signore, attingendo al suo amore e alla sua sapienza. Beati i misericordiosi, perché troveranno la misericordia. Ci rendiamo conto che la misericordia di Dio e la sua bontà sono per tutte le anime la porta che conduce alla perfezione della vita, come detto nella rivelazione del Cristo sul discorso della montagna? In questa rivelazione egli dice, inoltre: riconoscete la vita che porta al cuore di Dio e la vita del singolo verso la comunità di coloro che hanno gli stessi ideali, poiché Dio è unità e unità in Dio significa comunità con Dio e con il prossimo. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Come sono le nostre sensazioni ed i nostri pensieri? Non possiamo esprimerli perché sono pensieri cattivi, o siamo arrivati all'unità di sensazioni, pensieri, parole ed opere, come si confà alle anime pure, che ridiventano immagini di Dio e che vedranno Dio faccia a faccia? Non ci toccano i richiami accorati del Signore, rivolti ai ricchi che si accaparrano denaro e beni e che fanno lavorare per sé gli altri, per diventare ancora più ricchi? Gli accorati richiami a coloro che sono sazi, che si rotolano nel fango della loro esistenza materiale e che sprofondano negli ingranaggi del mondo? Oppure gli appelli accorati ai presuntuosi che ridono del loro prossimo? Ululiamo anche noi con i lupi della tradizione per poter far parte dell'establishment e affinché nessuno rida di noi? Oppure possediamo un po' della sovranità interiore del rivoluzionario Cristo che, attraverso la parola profetica dell'epoca attuale, esorta ad una svolta culturale, ad una nuova umanità in merito alla quale insegnò già 2000 anni fa nella veste di Gesù di Nazareth? Questa nuova cultura è senza gerarchie, non è fatta di altolocati e di subalterni, ma è una società di uguali e liberi figli di Dio, una società che prende sul serio il pacifismo del Nazareno, che non fa più guerre, nemmeno guerre giuste, una società che rispetta gli animali come creature, che sono sue compagne della creazione e che ha smesso di ucciderle per mangiarle. La frase di Gesù di Nazareth, «Ciò che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me», vale in particolare anche per il nostro comportamento nei confronti degli animali, la cui stretta affinità all'essere umano, del resto, anche biologi sempre più spesso ci mettono davanti agli occhi. Il 99% dei geni dei topi e dell'uomo sono identici. Fine lato A, cassetta numero 1.